Sono lieto dell'opportunità che ho di condividere un argomento molto bello come quello della luce. Per questo motivo, nella prima diapositiva ho scelto un'immagine di uno splendido arcobaleno. Non è difficile fare un arcobaleno, basta una torcia e un DVD, e in qualche modo si riesce anche a fare un arcobaleno. Farlo di quelle dimensioni è un'altra storia ed è molto più complicato. Questo lo lascio a Dio. L'argomento di cui devo parlare è questo, una chiesa che brilla, essere luce nel mondo. Ed è un bellissimo argomento. La luce è stata trattata da scienziati importanti, Max Planck, James Maxwell e Albert Einstein. Sono importanti perché parlando della luce e analizzando la natura della luce, espongono queste verità. La luce ha una natura corpuscolare. La luce ha anche una natura elettromagnetica, quindi è una lunghezza d'onda. E Einstein unifica queste due, osservazioni, queste due scoperte, dicendo: sì, la luce ha una duplice natura, ma riesce a farle vedere, riesce a renderle evidenti solo una per volta. Ora, di recente, da un paio d'anni, si è dimostrato che si è trovato l'esperimento che riesce a far apprezzare la duplice natura della luce nello stesso tempo, ma non c'è tempo per parlare di questo. Intanto abbiamo questo, una natura duplice che è nella luce, che è due aspetti differenti, corpuscolari e lunghezza d'onda. Cosa ci permette di vedere? Beh, l'occhio e in particolare la pupilla. Ora, l'iride è attraversata da un foro, che è appunto la pupilla, che ha un diametro che può variare da 2 a 8 mm. Ho messo una diapositiva dove si vede bene questo. E aggiustare questo diaframma, che fa passare più o meno luce, permette di sopportare intensità luminose differenti. Ma è un sistema grossolano, vale a dire c'è un sistema molto più efficiente, che è l'accomodazione lenta alla visione notturna. Questa accomodazione lenta richiede un tempo lungo, anche 30 minuti, e permette al nostro occhio di spaziare su un range di intensità luminosa estremamente ampio. Vale a dire, noi possiamo, anche se solo per pochi istanti guardare il sole, e abbiamo anche una sensibilità tale alla luce che ci permette di vedere anche veramente pochi fotoni. Ora, il discorso su coni, bastoncelli e rodopsina ve lo risparmio, ma se qualcuno vuole farmi delle domande più tardi, ne possiamo parlare. La luce, quindi la luce ci arriva a volte da molto lontano. In questa diapositiva c'è una galassia, un cielo stellato con delle galassie, e dall'altra un insetto posato su una foglia. Allora, la luce che ci arriva dalle galassie più lontane è veramente una luce molto debole. Quindi davvero noi riusciamo a vedere anche quando solo pochi fotoni giungono al nostro organo visivo. Lo stesso vale per la luce che emette una lucciola. Non so se vi è mai capitato, è già bello vedere le lucciole, ma quando una lucciola entra dentro casa ed è buio e noi abbiamo la visione notturna al massimo della sua efficacia, grazie a una lucciola noi riusciamo a vedere i contorni dei mobili della stanza dove siamo. Quindi una cosa interessante se si può sperimentare. Ora, da una galassia lontana lontana ci arrivano pochi fotoni. Da una lucciola in quel periodo in cui emette la sua luminosità arrivano un po' più fotoni, ma comunque pochi, e sono entrambi due spettacoli della natura veramente incredibili. Ora proviamo a chiedere alla stella e alla lucciola come si sentono a essere consapevoli di essere un grande spettacolo. Quindi in questa diapositiva ho messo la stella Sirio, una stella azzurra molto, molto luminosa, e se chiedessi come ti senti a essere uno spettacolo della natura, la stella mi risponderebbe: ah, io sono un crogiuolo di reazioni termonucleari, perché le stelle hanno un ego smisurato. Se chiedessi alla lucciola come si sente a sapere di essere uno spettacolo che addirittura ha un festival tra giugno e luglio nelle Smoky Mountains, c'è un festival dove appunto ci si reca per vedere lo spettacolo delle lucciole. Se chiedessi alla lucciola cosa te ne pare, lei mi direbbe: ma che davvero? Perché? Perché in un insetto semplice e modesto come la lucciola, rispetto all'ego della stella, mi aspetto proprio questo. Io sono inconsapevole di essere uno spettacolo, di essere un prodigio, di realizzare qualcosa di unico, ma lo faccio perché è la mia natura. Su tutti questi argomenti poi noi torneremo e capirete perché ve ne sto parlando. Noi raramente, come uomini moderni, viviamo in un'assenza completa di luce, tant'è che il nostro problema è il contrario, cioè viviamo nella costante presenza della luce artificiale, quindi non sperimentiamo quasi mai il buio assoluto. Perché? Perché abbiamo fin dall'inizio trovato il modo di combattere il buio e di produrre luce. C'è una bella conferenza che è stata tenuta da Barbero su questo argomento, in particolare l'età del lume, la luce nel Medioevo, che vi invito a vedere se avete curiosità e tempo. All'inizio erano solo pizzoni accesi, questo produceva luce, ma poi ci siamo organizzati e abbiamo prodotto le lampade a olio, che sono quelle che sono adoperate anche ai tempi di Gesù in questa parte del mondo, ma anche in quello occidentale romano. Quindi la lampada a olio non è altro che un serbatoio che contiene un combustibile che viene adoperato per produrre una fiamma, quindi c'è una separazione tra serbatoio e fiamma. Altri semplici metodi per fare la luce sono le candele di sego, quelle di cera d'api e quella di grasso di balena. Perché parlo di questo? Perché è un'evoluzione. La candela di sego puzza era la candela adoperata dai poveri, la candela di cera d'api è molto più gradevole, più costosa, era usata dai ricchi. La candela di grasso di balena produceva una luce bianca particolare che è stato usato come unità di misura per misurare la luminosità. Quindi quando noi diciamo questa lampadina è a 4000 lumen, ci riferiamo proprio alle candele che sono queste di grasso di balena. Noi abbiamo ora energie e sistemi per fare luce molto più efficienti e anche meno pericolosi. Ma sull'ambiente tutto questo ha un impatto notevole. Pensate che il 25% dell'energia che noi produciamo è adoperata per l'illuminazione. C'è nella diapositiva un'immagine reale presa dal satellite in cui si vede la luminosità delle aree densamente popolate. Quindi siamo nella situazione in cui per noi è sempre giorno, eppure viviamo in una perenne penombra, lontani dalla luce di Dio, a volte lontani anche da noi stessi. Nella scrittura la luce ha un valore simbolico molto importante e compare fin dall'inizio. Quindi, quando noi leggiamo la creazione come viene descritta nel libro della Genesi, vediamo che c'è proprio questa forza. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalla tenebra. La luce di Dio è dono, è vita, è grazia, quindi ha in sé diverse connotazioni. Ci viene detto dal principio, quindi inizialmente cosa esisteva? Sono debitore a uno studioso medievale, un rabbino che era anche un naturalista e un medico, che è Matmoinide, il quale nel XII secolo, mi sembra, parlò proprio di questa deduzione, vale a dire, Dio è luce. Quindi prima della creazione esisteva solo la luce infinita di Dio. Quindi Dio, per poter operare la creazione della materia, deve in qualche modo contrarre la sua luce per fare spazio a ciò che sarà creato, agli esseri finiti che lui ha intenzione di creare, che saranno quindi indipendenti dalla luce, proprio perché lui deve fare spazio a questo. Quindi lo spazio è vuoto e scuro, perché Dio deve ritrarre la sua luce, ma vuole anche creare un ponte tra la luce è la materia che viene creata ed c'è quindi una linea in cui si vede che la luce entra nel mondo. Luce, felicità e perfezione. Qui siamo veramente nel cuore di un significato importante. Quindi la luce non è soltanto la comodità di vedere, ma è qualcosa in più. Perché? Perché la luce in qualche modo viene anche associata alle qualità spirituali delle persone, nel bene e nel male. Quindi vivere nel buio vuol dire compiere azioni malvagie, vivere nella luce vuol dire vivere in maniera buona e virtuosa, proprio perché la luce simboleggia vita, felicità e perfezione. Quindi nella luce abbiamo questi due aspetti fondamentali delle caratteristiche di Dio, la trascendenza e la sua presenza. Quindi la luce che ci circonda, che ci avvolge, che ci riscalda, che ci pervade, che ci rivela, è anche quella luce che fa parte della natura di Dio. La luce compare spesso, la colonna di fuoco che veniva seguita dagli israeliti rappresenta la presenza di Dio e Dio è presente appunto nella luce, quindi nel fulmine, nel lampo. Dio fa brillare il suo volto. Vedete quante volte ci sono riferimenti alla luce che sono collegati anche alla salvezza. Quindi quando tu guarderai la luce, questa luce ti darà anche modo di vivere. Pensate al serpente che viene innalzato nel deserto, che è di bronzo e brilla come il fuoco e che guardato permette di sopravvivere a quegli israeliti che erano stati morsi dai serpenti. Quindi la luce è sempre presente in tante maniere nella scrittura, ma addirittura i profeti presentano Israele stesso come luce. Perché? Perché Israele deve portare la luce, deve diffondere la luce, che è la consapevolezza dell'esistenza, della presenza e dell'azione di Dio. Quindi il popolo porta luce a quelle popolazioni che vivono nella tenebra, nel buio o nel tramonto. Se Genesi comincia la sua illustrazione di come sono avvenuti gli interventi di Dio nella creazione, presentandoci la luce è presente anche nella conclusione del libro della Bibbia, perché Apocalisse ci presenta un destino, quindi il destino dell'umanità è quella di essere chiamata in Cristo alla pienezza della luce. Ed è per questo che nella Nuova Gerusalemme viene detto che non c'è sole, perché non c'è bisogno, perché Dio stesso è la luce che illumina tutti. Quindi vediamo che c'è un percorso in cui la luce è sempre presente ed è sempre densa di significato. Non sarà più notte, non avranno bisogno di luce né di sole perché il Signore Dio illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 22:5. Luce, energia. Abbiamo parlato di quanta energia noi adoperiamo per l'illuminazione e viene quindi spontaneo pensare che l'energia è bene che sia sostenibile. Ma se l'energia è sostenibile la luce di Dio? È una domanda retorica, è chiaro, la risposta c'è, però poniamoci questa domanda. Quindi c'è un ulteriore aspetto che dobbiamo guardare ed è quello di Gesù che viene a noi come luce del mondo. Ne parla Giovanni nell'inizio, nel prologo del suo Vangelo. Quindi una luce che vince il buio e non può essere sconfitta. Questo è Gesù. Ed è l'energia sostenibile, quindi la luce che viene da Dio, che porta vita e redenzione. È un dono che è sempre rinnovabile, che giunge nuovo a noi ogni giorno. Perché? Perché è sempre possibile che ce ne sia a disposizione per noi. Quindi non finisce. E questa luce, questa azione che la luce determina è la creatività. è la responsabilità, è la giustizia, è l'immaginazione, è la gioia, è tante cose di cui noi siamo anche responsabili, perché a noi è chiesto di essere coloro che parleranno e porteranno la luce per condividerla, ed è allora un restituire alla luce la sua presenza ovunque, in un modo sempre nuovo, sempre disponibile, sempre utile per noi, perché la luce è anche la grazia di Dio. Ho 5-6 diapositivi adesso che non abbiamo tempo di leggere, ma che se avrete la presentazione in PowerPoint potete trovare un bel po' di riferimenti. Quindi per ora io ho chiacchierato, però poi ci sono svariate decine di versetti che sono riportati in queste diapositive. La luce nel Primo Testamento e poi la luce nel Nuovo Testamento. Quindi diversi modi per vedere come si arriva dalla Genesi all'Apocalisse parlando della luce, e anche considerando che luce è una maniera in cui ci fanno vedere gli autori e come Gesù si presenta a noi. Quindi non è soltanto qualcosa di lontano della perfezione divina, ma è anche una luce che nell'uomo Gesù arriva anche a noi. E quindi non siamo soli, siamo guidati dalla luce di Dio, perché Dio avvicina la sua luce a noi. Quindi questa è una bella e grandissima visione. A questo punto vi voglio parlare del perché vi ho detto che c'è una duplice natura della luce: corpuscolata, quindi il fotone che ha una sua massa, e anche di lunghezza d'onda, perché così è anche, se vogliamo, della luce di Dio. Perché vi dico questo? Perché è davvero come se nel leggere la scrittura si assistesse a un dialogo che è un coro di voci. Quindi, da un lato ho immaginato l'energia della creazione, no? Quindi la luce che nasce dall'amore di creare, di fare il mondo. E ognuno è fatto con la sua bellezza e la sua creatività, e ognuno con il suo potenziale e la sua libertà. Però c'è anche l'energia della luce della redenzione, che non ha una finalità creativa, ma una finalità di ristabilire. Nasce quindi dall'amore di Dio, che vuole aggiustare le cose spezzate, che vuole restituire la bellezza sprezzata, la creatività imprigionata, il potenziale non utilizzato, la libertà preoccupata. Ecco, questa energia, questa luce è quella che vuole redimere tutta la creazione. Quindi luce della creazione, luce della redenzione. Ma voi, la vostra energia, da dove la traete? Bene, la luce doppia, la sua energia, la trae direttamente da Dio. Non solo, ma sono due luci, due caratteristiche che cantano, che parlano di cose diverse, ma con una voce unica. Quindi noi siamo in una situazione in cui l'energia della creazione e la luce della redenzione agiscono insieme e vengono da Dio. E se noi useremo questa energia, questa luce, allora saremo in grado di fare cose nuove e saremo noi stessi ricreati per essere creature nuove e diverse. E allora cambierà la nostra percezione del mondo e anche arriveremo ad avere una possibilità insospettata. Quindi la nostra percezione del mondo con la luce di Dio, con la luce di Cristo, illuminati dalla grazia e dalla redenzione, cambierà. E se cambia la nostra percezione del mondo, scopriremo una cosa: Dio può fare tutto ciò che sembra impossibile. Noi possiamo fare solo il possibile. Dio bada a se stesso, fa il suo ruolo, però ha piacere, ha gioia nel far lavorare anche noi. Quindi noi siamo partecipi della luce di Dio in un modo autonomo, in un modo attivo. Spero non vi siate stancati. Io ho ancora qualcosa da dire, non tantissimo. In questa diapositiva che presenterò ora, Ho trovato una poesia, sono debitore agli studenti della Tobermory High School in Scozia, che hanno scritto una magnifica poesia. Io l'ho leggermente modificata, eliminando qualche ripetizione, quindi non è la versione originale, però è quasi la versione originale ed è veramente molto bella. Non so se c'è il tempo che io la possa leggere tutta, ma guardatela perché presenta dei punti molto interessanti. Dice questo: aiutaci ad accendere una candela, Dio. E quindi ora dovremmo accendere una candela. Noi guardiamo il telegiornale, leggiamo i titoli dei quotidiani sui crimini, le crudeltà e gli abusi. Non vogliamo che le persone si facciano male, ma che possiamo fare? Luce del mondo, dove c'è l'oscurità, aiutaci ad accendere una candela, oddio. Ci sono quattro strofe, guardatele, sono veramente molto belle. E c'è anche un riferimento, che ora vi accenno, che dice questo: tu sei venuto al mondo in un bambino, Gesù Cristo. Il tuo amore è la buona novella. Gli angeli hanno raccontato alla gente comune: prendi noi che siamo gente comune e aiutaci a mettere la nostra fede in azione. Ma come possiamo fare? Luce del mondo, dove c'è l'oscurità, aiutaci ad accendere una candela, oddio. Quindi noi dobbiamo essere questo, una luce spontanea, una luce che rispetta la nostra natura di creature generate e santificate dalla luce di Dio e dalla redenzione. A questo punto devo guardare un aspetto che è questo. Il titolo era Essere luce del mondo, ma la Chiesa che porta questa luce. E allora ho delle proposte. Ho una diapositiva che presenta, credo, sette proposte e che vi elenco velocemente. Non è un elenco esaustivo, cioè può essere ampliato e visto in diverse maniere, ma questo era quello che ho sentito io. Essere una Chiesa, per essere portatori di luce, essere una chiesa che sa ascoltare, essere una chiesa che sa perdonare, essere una chiesa che si sforza di essere interessata alle persone e non di risultare interessante, essere una chiesa che non giudica e non condanna, essere una chiesa che si sa adattare, essere una chiesa che non imita se stessa, essere una chiesa che non ha paura di dire la cosa giusta. Ora, tutte queste caratteristiche io credo che sono condivisibili, no? Da tutti, anche se poi magari riusciremo a vivere queste caratteristiche in modo diverso e a dare enfasi particolari ad ognuno di questi suggerimenti. Però alla fine, e mi ricollego allora di nuovo alla lucciola, dobbiamo essere una chiesa spontanea, quindi una chiesa che si sforza di essere autentica, che vuole veramente ascoltare, che sa di avere qualcosa da dire e che si sforza di comunicare nel modo migliore questo che è la buona novella alle persone. Cioè c'è bisogno di luce, c'è bisogno della luce di Dio, c'è bisogno della luce della grazia e della redenzione. Quindi, riassumendo, usare energia sostenibile e rinnovabile, l'amore di Dio, la luce di Dio. Essere una semplice candela, essere spontanei come una magnifica piccola lucciola e capire una cosa: che la luce che riflettiamo è la luce che viene da Dio. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo lucidare la nostra superficie riflettente, perché così noi mostreremo qualcosa. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Guardate in che modo dobbiamo procedere, perché dobbiamo renderci capaci di essere più lisci, più trasparenti, in modo da far passare e riflettere la luce di Dio. Quindi noi non originiamo la luce, ma la possiamo in qualche modo riflettere. Perché dobbiamo lavorare sempre in questo lucidare noi stessi? Perché non ci dobbiamo dimenticare da dove veniamo. E noi un tempo eravamo tenebre. Quindi ricordiamoci da dove veniamo, perché ciò che siamo adesso è proprio il risultato di aver accettato la luce di Dio e di aver abbandonato le tenebre in cui si viveva. Il riferimento che è da Efesini. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete la luce del Signore, comportatevi come figli di luce. Quindi i suggerimenti che noi dobbiamo vivere sono pratici, ma anche basilari, generali. Dobbiamo vivere come figli di luce. Dobbiamo continuamente lavorare su di noi per poter riflettere la luce di Dio. La luce di Dio ha questa doppia, duplice natura di essere creazione e redenzione, di essere qualcosa che interviene su ognuno di noi, interviene nella storia, è qualcosa che redime e santifica ognuno di noi. Quindi, concludendo con un colpo di scena, rassegnati, rassegnati, non sarai mai una stella. Accontentati di essere lucciola o di essere candela, perché non sarai mai una stella. Peccato che ci sia questo versetto che ora vi leggo. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno con luce nel firmamento in eterno. Ed è un riferimento che a me piace molto, perché è veramente, veramente bello e anche significativo, quindi non è soltanto per cercare di sorprendervi con questo versetto, però in Daniele troviamo proprio questo riferimento: chi insegna la giustizia sarà come una stella che splende in eterno nel firmamento. Vi ringrazio, come dico spesso, siete una bella classe, sono un bellissimo gruppo di persone. Vi auguro di continuare a gioire delle opportunità per crescere, per ricevere qualcosa da conservare nello scrigno del cuore, e vi invito anche a fare domande, quindi non tiratevi indietro, fate pure le vostre domande e ricordatevi che non ci sono domande stupide, ma semmai può essere stupido non fare domande. Magari non fate domande troppo cattive. Grazie.